A questo punto il rabbino Shochat si trova un po' sbalordito dell'ora tarda e dell'interesse che ha suscitato questa storia davanti a questo giovane prete, un po' anche turbato, dice: ma come mai questo qui, cosa gli può interessare questa storia? Allora non sa cosa fare, la moglie, che è un po' anche così, un po' dubbiosa, gli dice al suo marito di fare segno con la mano, ci vai a fare, raccontagliela velocemente, così, così lo contenti, magari. Allora il rabbino Shochat inizia da capo della storia, e questo giovane prete è attentissimo come una spugna che ascolta ogni parola, assorbe proprio tutti gli insegnamenti. E quando finisce il rabbino Shochat la storia, questo prete è proprio interessatissimo alla storia. E il rabbino Shochat inizia a avere dei dubbi se questa persona è veramente molto a posto o no. Dice: chissà che strano, ma chi è prete, storia, come mai? Quando finisce la storia dice: rabbino capo, rabbino guardi, le chiedo un altro favore, non è che le spiace, però una sola volta me la racconti di nuovo, perché guardi, mi tocca profondamente questa storia. Rabbino Shochat dice: mamma, questo veramente c'è qualcosa di qualche rotella che manca, non so, è fuori di testa, non sa come sbarazzarsene. Dice: va bene, te la racconto di nuovo, avrebbe meglio di venire a contare questa storia, io la racconto, te la riracconto, gliela racconto di nuovo. E questo è lì attentissimo, che ascolta ogni lettera, ogni parola, me la memorizza come una spugna. Quando la finisce per la seconda o terza volta, il prete dice: mi sembra, anzi, sono sicuro che io sono uno dei discendenti di questo famoso tirchione Pinchas di Praga. Il rabbino Shochat dice, nel suo mente, dice: se fino adesso avevo un dubbio se questo era pazzo, svitato o no, adesso proprio dubbi non ne ho. Questo giovane prete qui, lui è discendente del grandissimo e famoso Pinchas di Praga, proprio lui. Allora gli dice: ma sei proprio così sicuro? Ma non è che sei andato fuori di testa? Dice: no, rabbino, guardi, lo assicuro. Dice: e come fa a essere così sicuro? Dice: guarda, all'inizio della seconda guerra mondiale, quando sono entrati i tedeschi in Polonia, mia moglie è riuscita a scappare dalla Polonia, abbastanza miracolosamente. È arrivata a Amsterdam, lì ha trovato un marito cattolico, talmente era preoccupata dai nazisti e dal fatto di essere ebrea, sposo cattolico in una chiesa, si dimentica di essere ebrea, e così mi ha fatto crescere a me in un ambiente completamente cattolico, senza mai dirmi neanche che io sono ebreo, mai dirmi neanche chi sono io, cosa sono, che origine ebraica, niente. Mi hanno mandato a fare studi di teologia, sono diventato un prete, sono piano piano sempre ho migliorato, sono salito di livello in livello. Ebbene, di recente mia madre, poco prima di morire, mi ha chiamato. Ho detto: devo dirti la vera verità, perché non posso nascondertela. So per andarmene via da questo mondo, sappi la verità, io sono ebreo. Perché sono io ebreo, anche tu sei ebrea. Perché l'anima ebraica viene tramandata dalla madre, per cui sappi che tu sei ebreo a tutti gli effetti. Mi ha raccontato la storia della famiglia e mi ha detto che noi siamo discendenti di un riccone molto ricco, che abitava a Praga, che lui faceva un sacco di bontà, e è stato sempre sottovalutato dai suoi abitanti, è stato sepolto in un posto un po' così, non molto onorevole. E alla fine il rabbino ha voluto essere proprio sepolto accanto a lui. Mi ha raccontato proprio questa storia prima di morire mia madre, e mi ha detto che noi siamo discendenti del Pinchas il ricco. Dopo qualche giorno mia madre si è andata via da questo mondo, è venuta a mancare, E io mi sono pensato, ma cosa vuol dire, cosa significa, boh, questo qua di Praga, io sono cristiano, non riuscivo mai veramente così a valorizzare, a imparare, a capire cos'era il messaggio. E così ho preso un po' sotto mano questo messaggio che mi ha dato mia madre prima di morire. Poi dopo che lei è morta, quasi dimenticato quello che lei mi aveva detto, mi è partito completamente dalla stessa e ho continuato a confessare la mia religione, eccetera, eccetera, il mio ruolo, eccetera. Quando sono stato invitato a questo convegno, ho visto che c'era anche un ebreo che avrebbe parlato e mi sono detto, ma chissà cosa parlerà un ebreo, cosa può già dire l'ebreo, tanto sappiamo già tutto quello che c'è scritto nella Torah, sulla Tzedakah, cosa potrà rinnovarmi. Ma allora ero un po' scettico per venire o non venire, ero dubbioso. E quando poi alla fine mi sono detto, ma ho visto che tu parlerai dell'argomento di Matan Basseter, ho sentito parlare, che ho deciso di venire per sentire meglio questo argomento, visto che è un argomento legato alla mia famiglia e al mio antenato. Ma quando tu hai raccontato la storia di mio antenato, sono rimasto scioccato. Non riuscivo a crederci. Ti assicuro che io sono suo discendente, per questo ti ho chiesto di risentirmela, raccontarmela di nuovo, un'altra volta, perché veramente mi sento molto, qualcosa si è acceso dentro di me. E così racconta il giovane prete che questa storia, questa è la ragione per la quale lui ha voluto risentire la storia, ha voluto proprio ha voluto integrarla nei minimi dettagli perché si sentiva molto legato. Gli dice, Rav, la ringrazio moltissimo per quello che lei ha fatto, scusi disturbo a quest'ora, nonostante la tempesta di neve, qua e là, è tardi, bla 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 bla. Io veramente sono riconoscentissimo, la ringrazio e si salutano questi due. Bene, il prete torna a casa sua, la Rav Shochat torna a Toronto, la Rav Shochat si dimentica di questa storia. E nel 1985, 7 anni dopo, Rabino Shochat va in Israele, è andato a Yerushalayim, va al Kotel Maravi, e quando sta per andarsene via dal Kotel Maravi, viene qualcuno sulle sue spalle, un Hasid, barba, capello, tzitzit fuori, tutto quanto, dice, ehi Rabino Shochat, questo si gira e lo guarda, dice, no, non so, noi non ci conosciamo, non mi risulta. Sì, ci conosciamo. Lo guarda bene in faccia, si ricorda i lineamenti, ma non riesce a individuare. E ci si ricorda 7 anni fa nel convegno a Buffalo. Si ricorda la conferenza. Sì, mi ricordo benissimo. Gli dice, bene, si ricorda quel prete che è venuto a disturbarla per sentire. Sì, mi ricordo benissimo. Caro Ralf, questo prete sono io. E allora ho cambiato strada, mi sono eliminato la mia strada, ho iniziato a capire le cose diversamente, ho iniziato a vedere le cose. Rabbino, grazie a lei ho aperto gli occhi, io ho ritrovato le mie origini, ho riscoperto la mia anima ebraica. Da quel momento io ho iniziato a studiare studi di Torah, sono andato in Yeshiva, sono diventato religioso. Guardi, devi vedere Hasid. Lo sappi che tutto questo grazie a quella serata lì, grazie a quella storia che mi hai raccontato. Il ragazzo continua dicendo, quando mia madre mi ha lasciato e mi ha raccontato questa storia, la storia non mi ha toccato profondamente, l'ho sentita come una cosa così di passaggio. Ma quando lei l'ha raccontata, mi ha acceso una fiamma nella mia anima che è iniziato a bruciare e non riuscivo più a spegnere, non riuscivo più a domarla. E gli dice il ragazzo, dice il rabbino, ogni volta che io sentivo di nuovo la storia, dentro di me qualcosa di nuovo esplodeva ancora una volta, sempre di più, fino a che sono completamente esploso. Gli dice il ragazzo a Rav Shochat, gli dice, guardi, io sono da Sinishivà, sono qui che studio, sono qua così, sono cambiato completamente grazie a lei, grazie alla storia che lei ha raccontato. E il Rabbino Shochat dice, guarda, non devi ringraziare me, se non fosse per Rabbi non si è venuto, e se non fosse perché Rabbi mi ha detto di parlare di questo argomento, di questa storia, di Pinchas, il ricone, il tricchione, io non l'avrei fatto. Per cui non deve essere conoscente a me, ma deve essere conoscente a Rabbi che mi ha mandato per questa serata. E così continua questo ragazzo a raccontare la sua storia, di come il racconto che lui gli ha detto, che ha raccontato la Shohat, è riuscito a toccarlo di più di come l'ha raccontato sua madre. E questo lui non riusciva a capire come mai, perché, come mai era così toccante in quella sera, in quel contesto. Noi la verità la sappiamo. Noi sappiamo che quando il Rebbe manda qualcuno per fare qualcosa, non è solamente la missione che viene portata a termine. Non è che il Rebbe ti dice fai quello, allora tu vai a fare quella cosa lì, finita la storia, no? Quando il Rebbe ti dice di fare una missione, vuol dire che il Rebbe crea il terreno e i presupposti per poter fare una missione. Se il Rebbe gli dice vai lì a raccontare quella storia lì, ovviamente il Rebbe sa che c'è una persona che ha bisogno di ascoltare quella storia, ma non è sufficiente ascoltare la storia, perché se il cuore della persona, una persona non è predisposto, non è non si è raffinato, non si è elevato, non è pronto a ricevere questa illuminazione, uno può sentire la stessa storia 10 volte, ma non può toccarla più di tanto. Gliel'ha raccontato sua madre. Il fatto che avrebbe mandato, avrebbe dato anche la forza a lui di sbloccare, di togliere il blocco dell'anima di questo povero giovane prete. E infatti, appena questo sente la storia, non è come sentire una storia quasi sì, o di come sentire la storia raccontata da sua madre, è tutta un'altra cosa. Infatti dice il giovane prete, dice qualcosa esplose dentro di me, ogni volta che la sentivo di nuovo, ancora esplodeva sempre di più e sempre di più, fino a che è diventato qualcosa di incontrollabile. Ho sentito subito il dovere di andare in Shiva, di andare a studiare, fare studi di Torah, e così è successo. Racconta il ragazzo tutto il suo percorso, tutta la sua strada, come in questi 7 anni, cosa ha fatto, come è arrivato a questa situazione. E gli dice, da quando sono arrivato a studiare la Torah, ho trovato pace nella mia anima. Ho trovato serenità, ho trovato soddisfazione. Sappiamo che nella storia, molti ebrei diventano cardinali, diventano personaggi importanti. Mi dicevano il cardinale di Parigi era ebreo. E spesso la ragione per la quale i cardinali più importanti molto spesso diventano anche ebrei, cioè sono ebrei che sono purtroppo stati presi, convertiti, ok? E spesso questo è legato al fatto che nell'anima dell'ebreo c'è una radice di spiritualità e di religione molto forte. E quando, forse questa è la ragione per la quale, quando l'ebreo arriva a altre religioni, riesce ad arrivare a livelli di spiritualità altissimi, anche se sono nella direzione magari non quello dell'anima ebraica, ma la grande spiritualità, il grande spirito, e animo spirituale, questo porta spesso a un comportamento di grande estremismo, di grande interesse, di grande spiritualità nel contesto della Chiesa, perché quello è il contesto in cui ci si trova, ma è il motore vero è l'anima. E l'anima non è che può dire che voglio questa religione qua, ma l'anima vuole spiritualità e allora il corpo la traduce nel contesto di spiritualità in cui lui si trova, ovvero di religione cristiana. Per cui continuo questo giovane a raccontare al rabbino Shochat il suo percorso, le sue vicissitudini, cosa è successo, cosa non è successo, e gli dice adesso forse mi chiederai di più di quello che gli ti ho detto, o mi chiede ancora per pazzo? E la Shoka ti dice no, adesso veramente sono iniziato a scoprire veramente la tua sincerità, il tuo interesse, inizio a capire perché così tanto ti ha toccato questa storia, inizio a capire perché Rabbi mi ha mandato a raccontare questa storia, ma tanto siete, tutto questo era per venire a salvare la tua anima. E così conclude il ragazzo dicendo che lui si è che il suo trasferimento in Israele era stato graduale, prima ha lasciato la sua città, poi aveva lasciato la religione cristiana, poi aveva lasciato questo, e così piano piano, fino a che è ritornato a ritrovare le sue origini, la sua anima ebraica, e gli dice, eccomi qua, adesso sono qui sono qui a studiare la Torah, che sono felicissimo. Conclude però, lui dice, l'unica cosa che non riesco a capire, come ha fatto il Rebbe di Lubavitch a capire esattamente che io sarei stato lì, che io discendevo, che io qua, eccetera. Il Rebbe si sono chiesto due la domanda, dice, può esserci un prete giovane, vestito da prete, mischiato dentro la folla, e tra tutti questi, proprio discendente di Pinchas il Tricchione, e tra tutti questi il Rebbe riesce a capire, a individuare, che lì è necessario parlare di quell'argomento, in quel contesto, per salvare quella anima indietro e riportarla alle sue origini. E così io questa storia, che non va raccontata benissimo, cioè tutto ampiamente, ma veramente una storia fenomenale, questa storia l'ho sentita io proprio da Rabino Shofat, in America più volte l'ho sentita, cioè l'ho sentita una volta almeno, ed è veramente incredibile in questa, quanto la forza, la bracha che uno può ricevere da un tzaddik. In questo caso il Rebbe non solo gli ha detto puoi andare, ma ha detto no, se vai, vai, parlo di questo argomento, vedrai che andrà tutto bene. E così proprio è proprio successo come il Rebbe gli ha detto. Proprio questo è stato l'argomento che ha toccato l'anima di questo qua. Ma non è solamente l'argomento che l'ha toccato, appunto, ma quando il Rebbe dà una missione, deve anche dalla forza che questa missione avvenga, si realizzi, e così è successo, si è realizzata la missione di questo Rabino David Shochat, ed è riuscito a salvare questa anima e riportarla indietro alle sue origini. Alla fine lui si è sposato con una ragazza hasidica, famiglia hasidica, religiosi, ebrei, tutto quanto, tutto questo grazie a quella serata di febbraio, weekend di febbraio, nell'auditorio di Buffalo, che ha salvato proprio questa vita. Sapete che Rabbi in ebraico vuol dire Rosh Bene Israel, l'acronimo di Rosh, capo, testa di Bene Israel. Cosa contraddistingue la testa dal resto del corpo? La testa non è un organo qualsiasi, è l'organo in cui viene racchiuso tutto il corpo. Nella testa c'è in miniatura il corpo intero. Una persona si fa male al mignolo, allora non è il male che si sente nel mignolo, ma nella testa, perché i nervi trasmettono il dolore alla testa, e la testa che soffre, il dolore arriva, viene, non è che il piede, la mano, tutto il dolore arriva sempre alla testa, cioè la testa è quella che raccoglie tutte le informazioni, è quella che è legata a tutto il corpo, a tutti i minimi dettagli, a tutti gli organi. Ebbene, Rosh Bene Israel vuol dire anche la testa di Bene Israel. Vuol dire che l'anima di Moshe Rabbeinu, per esempio, è un'anima generica che racchiude le anime di tutta la generazione. Moshe Rabbeinu cercava di avvicinare, di comunicare, di avvicinare tutte le anime della sua generazione, perché questo è il dovere dell'anima che è generica. E questo è anche il concetto di Rabbi, Rosh Bene Israel, la testa di Bene Israel. Cosa impariamo da questo? Impariamo come quanto ogni persona che aveva a che fare con il Rebbe, ogni anima sperduta, il Rebbe aveva un legame con lui a livello di pensiero, a livello di anime, e ci sono quante di queste storie che Rebbe mandava delle persone speciali per una sola persona per avvicinarlo. Tutto questo perché? Perché c'è un legame a livello di anima. E così il Rebbe, col legame che ha verso questa persona, è riuscito a salvare la sua anima, è riuscito a riportarla indietro, e Baruch Hashem, questo qui sposato, trova in Israele, e si può anche vedere una testimonianza, questa storia che, di questo fatto, di questo che è veramente accaduto. Per cui questa storia veramente si vede come il concetto di Rosh Bene Israel, del capo della guida, cioè della Neshama Klali, dell'anima generica della generazione, che include tutte le anime e aiuta tutte le anime. Vi do un esempio. Quando Korach era venuto ad accusare Moshe Rabbeinu, e l'aveva accusato di nepotismo, di prendere potere, allora gli ha detto, noi vogliamo qua giustizia, siamo tutti ricchi, siamo tutti intelligenti, diceva così Korach. Cosa succede? Moshe dice a Korach, domani ne parliamo, non parliamone oggi. Quando c'è una lite, non parliamone domani. Ma la verità è che Moshe Rabbeinu sapeva che la ragione per la quale lui voleva rimandare a domani, perché? Perché lui sapeva che di notte loro andando a dormire, Moshe Rabbeinu poteva influenzare le loro anime, perché le anime sarebbero levate dal corpo e li poteva direttamente agire sulle anime. Ma siccome Korach sapeva di questo pericolo, sappiamo che Korach non ha dormito quella notte. È rimasto sveglio, ha fatto rimanere sveglio la sua banda, e così Korach non ha potuto subire quello che Moshe, che è la guida, l'anima generica, che lui influisce e ha un legame con tutte le anime della generazione, non ha potuto mettere in grado il suo progetto, la sua volontà. Alla fine Korach è andato avanti sulla sua strada e poi è morto lui con tutte le famiglie, si sono state ghiottite. Ma tutto questo perché? Perché non hanno permesso a Moshe Rabbeinu di pregare per le loro anime di notte quando l'anima si staccava, perché loro non volevano mollare, volevano andare fino in fondo. Questo impariamo che il Tzaddik, il Moshe, lui può di notte pregare e influenzare tutte le anime di tutti i beni Israele. E questo è quello che è successo. Il Rebbe non ha solamente detto, lasciato di raccontare la storia, il Rebbe ha a livello spirituale trasmesso questo nell'inconscio della persona questa recezione, questa predisposizione per ricevere, come nel nostro caso, per ricevere la possibilità di tornare indietro, di cambiare, trasformarsi completamente. E alla fine, appunto, questa persona è andata in Yeshiva, è diventato un grandissimo studioso, Baruch Hashem. E queste storie come queste ne sono successe veramente tante, ma vediamo come l'anima alla fine viene sempre a casa. L'anima continua a sopprimere, va qua, va, alla fine torna indietro, e specialmente quando l'anima è un'anima ebraica, sicuramente c'è un grande e forte interesse nello spirito, nella spiritualità. E delle volte questo interesse non viene soddisfatto, ma non c'è alternative. Questa è la ragione, diciamo, ufficiale che uno è il suo genitore, per cui pensa che è una mancanza di torto, forse, dei genitori, o che ne so. E questo noi impariamo, questo è un importantissimo messaggio, che vi concludo con questo messaggio, che dobbiamo ricordare sempre che l'anima alla fine viene fuori, e non bisogna mai dimenticarsi di ascoltare quello che ci parla l'anima. Questa persona qui ha ricevuto il messaggio della madre, ma non ha voluto ascoltarlo, e gli è esploso il messaggio di questo messaggio quando meno si aspettava. Nella vita noi non sappiamo mai quando esplode la nostra anima, ma quando esplode è giusto ascoltarla, è giusto accontentarla, è giusto darle il cibo che ha bisogno, in modo che anche l'anima riceva il nutrimento che abbia bisogno. Speriamo che ognuno di noi trovi il suo percorso, la sua anima, e trovi cibo per la sua anima. Amen, che ni razzon. Il Maimonide insegna che nella tzedakah ci sono tanti livelli. Innanzitutto, la tzedakah può essere fatta in tantissime maniere. Uno può dare la tzedakah con positività, con allegria, con felicità, e uno può darla perché è obbligato, perché si sente in imbarazzo da chi gli chiede. Ebbene, la tzedakah deve assolutamente essere fatta col cuore, deve essere fatta senza essere sentiti forzati da nessuno. E così il Maimonide elenca, per via di questo, tanti livelli di tzedakah. Vi dico i principali. Allora, il Maimonide dice che il livello peggiore di tzedakah, se vogliamo partire dal livello più basso, è quando colui che dà la tzedakah sa a chi la dà, e quando quello che riceve sa da chi riceve. Questo è il livello più basso. La verità è che in questo livello stesso ci sono diversi livelli, perché uno può dare sapendo a chi dà, e chi riceve sa da chi riceve, parole lo dà con felicità e allegria. C'è chi invece dà con forzatura, perché è obbligato. C'è uno che dà non solo con allegria, ma dà anche una bella parola, invita il bisognoso, viene, accomodi, come posso aiutarti, raccontami. C'è chi invece dà sia perché è forzato, glielo dà in maniera proprio così fredda, prendi così non voglio farti entrare nel mio ufficio, eccetera eccetera, lo umilia addirittura. Vuol dire, questo è il livello più basso, ma all'interno di questo livello ci sono due o tre livelli. Il Maimonide ne elenca 8 di livelli. Il livello più alto ancora è quando quello che dà la tzedakah sa chi la dà e chi la riceve non sa da chi la riceve. Questo livello è un livello abbastanza buono, perché quello che conta è che quello che riceve non sappi chi gliela data, in maniera tale che lui non si umili. Tra i due livelli che vi ho detto ce n'è uno in mezzo, che è più basso di quello che ho appena citato, che è il seguente. Colui che riceve sa da chi riceve, sa chi gli sta dando, ma quello che dà non sa chi dà. Questo è un esempio molto classico, perché sappiamo che nel mondo ci sono molti fondi di tzedakah, gente danno soldi a questi fondi, allora questi fondi distribuiscono soldi ai bisognosi, i bisognosi non sanno chi hanno dato e chi hanno dato non sanno chi hanno ricevuto. Spesso c'è una persona in mezzo che filtra. Oppure ci sono dei casi in cui una persona da qualcuno dice, senti, questo bisognoso ha bisogno così, prendi e fai questa mitzvah, chi ha ricevuto non sa da chi ha ricevuto, chi gliel'ha dato, che questo è più importante, cioè ha molto più valore la mitzvah della tzedakah quando chi riceve non sa, piuttosto del caso di quando chi dà non sa chi ha dato, perché? Perché come dicevamo prima, la cosa più importante della tzedakah è che colui che riceve non si sente umiliato. Perché la tzedakah in ebraico vuol dire fare giustizia. E quando Dio dà a qualcuno più di quello che lui ha bisogno, vuol dire che questi soldi sono depositati da lui e la persona che ha ricevuto più di quello che lui ha bisogno, lui deve solo fare il cassiere di Hashem. Per cui ci dice la Torah che è molto importante sapere che la tzedakah non è una carità, ma è una giustizia. Per cui quando uno dà in maniera tale che quello che riceve non si sente umiliato, non si vergogna, allora lui automaticamente sta facendo la vera tzedakah, sta facendo una giustizia. Perché quello che riceve non deve sentirsi in colpa che lui ha ricevuto. Allora quando quello che gli dà non sa, non viene a sapere il povero di chi ha dato, allora in questa maniera si potrebbe dire che si potrebbe avvicinarci, ci si potrebbe così avvicinare al vero significato della tzedakah, che si sta facendo una giustizia, perché chi ha ricevuto non si è sentito umiliato. Per cui è molto meglio che chi riceve non sa chi ha dato, piuttosto che chi ha dato non sa chi ha ricevuto. Questo è un concetto fondamentale. Il Maimone vi dà un esempio. Com'è possibile che chi dà sa chi ha dato e chi riceve non sa da chi ha ricevuto? Il Rambam dice, Maimonide, soprannominato Rambam, dall'esempio che una volta i poveri camminavano nelle strade e avevano come una grande cappuccia dietro la schiena che li penzolava. E i ricchi, quando questi passavano, i ricchi da dietro li andavano e mettevano i soldi in questo cappuccio e loro poi alla fine contavano, vedevano quanto avevano incassato. Per cui i ricchi sapevano a chi avevano dato. I poveri non sapevano chi gli aveva dato. Questo è molto meglio. Per cui questo è il livello più alto ancora. Allora, adesso, fino adesso abbiamo detto tre livelli e li rielenchiamo dall'alto al basso, a livello di importanza. Quando colui che dà sa chi ha dato, ma chi riceve non sa chi ha ricevuto, allora, sicuramente questo è un livello molto importante, molto più alto. perché il povero non è stato umiliato, e qui c'è una giustizia, c'è qualcosa che non umilia il povero, per cui c'è il concetto di giustizia, che nessuno si sente umiliato perché è stata fatta una giustizia. Dopo di questo c'è il livello che il povero sa chi gli ha dato, ma il ricco non sa chi ha dato. Tipo se una persona dice, guarda, ho dei soldi di questa persona, dare le carte di dote. Il povero sa chi gli ha dato, ma il ricco non lo sa. Allora in questo caso il povero si sente un po' umiliato, ma non così tanto, perché lui sa che il ricco non sa che lui ha ricevuto i suoi soldi, per cui lui, quando lui lo vede, non è che si sente in colpa o in sgomento, eccetera, per cui è già un buon livello. Il terzo livello è quando il ricco dà direttamente mano al povero, allora quello che dà sa chi ha dato, quello che riceve sa chi gli ha dato a lui e chi ha ricevuto. E in questo caso, questo è il terzo caso a livello più basso. Al di sopra di questi tre casi c'è il quarto caso, che è ancora più alto, quando il ricco non sa chi ha dato e il povero non sa da chi ha ricevuto. Questo è il massimo, il quarto più alto di tutti. E Rambam dice poi c'è un altro quinto livello, che è ancora più alto di tutti ancora. E uno potrebbe chiedersi, cosa c'è di più alto di questo? Com'è possibile che ci sia un livello di tzedakah che sia superiore al caso in cui, quando uno dà, non sa a chi ha dato, e chi riceve non sa da chi ha ricevuto? Dice Rambam, il livello più alto si chiama halva'a. Non si chiama più tzedakah, si chiama in prestito. In prestito è molto più alto della tzedakah, rientra sempre nelle otto livelli, categorie di tzedakah, ma una tzedakah altissima. Perché è così alta? Perché chi dà in prestito mette in grado la persona di diventare autonomo, perché ovviamente quando uno dà una tzedakah, allora dice, vabbè, tzedakah, va bene, ti do qualcosa. Invece quando una persona impresta dei soldi, lui non è che sta dando una cosa a fondo perduto, lui l'ha impressa, allora lui è in grado di dare una cifra superiore, però è a rischio quella cifra, perché quella persona è un bisognoso. Allora succede che cosa? Che l'imprestito mette in grado la persona di stare in piedi, di non cadere. Come dice la Torah, quando tu vedi tuo fratello che sta per cadere, devi reggerlo in piedi, non lasciarlo cadere. Cosa vuol dire reggerlo in piedi? Se qualcuno viene a qualcuno e dice, guarda, c'è un affare importantissimo, ho investito un sacco di soldi, lo sto per perdere, perché c'è questa cosa qua. Allora una persona dice, guarda, ti regalo 100 euro, 500 euro, 1000 euro, però, amici come prima, non voglio entrare nel merito. La gente tende a scaricare. Hashem ci dice, quando voi prendete a cuore le situazioni degli altri, io prendo a cuore la vostra situazione. Quando voi tendete a scaricare le situazioni degli altri, anche voi quando venite da me, io mi comporto nella stessa maniera, vedete, mi chiederete aiuto, io farò la stessa maniera, scaricherò come voi scaricate, no, prendi qua qualcosa, sistemati, vedi un po', non voglio entrare, non voglio sapere, ho mille problemi per conto mio. Questa è classica risposta. Cos'è il problema di questa risposta, di questo approccio? Questo tipo di approccio non mette in grado la persona di sistemarsi, di stare in piedi. E la Torah vuole che chi riceve non solo riceva un aiuto e basta, ma che il problema si risolva. La Torah vuole che chi riceva diventi autonomo. Il vantaggio dell'imprestito, che mette in grado colui che riceve di mettersi in piedi, di diventare autonomo, di non perdere l'affare, di non crollare, perché chi dà può dare molto di più perché sta imprestando, non sta regalando i soldi. Ma la cosa più importante e il vantaggio più notevole dell'imprestito sulla tzedakah, che l'imprestito non umilia colui che riceve. E in questa maniera colui che riceve si sente molto più a suo agio, soddisfatto. Sì, dammi quando puoi, non preoccuparti, questo è un imprestito. Delle volte le persone danno tzedakah sotto forma di imprestito, in maniera tale che chi riceve si sente in dovere. No, è solo un imprestito, non preoccuparti. questa è un'arma a doppio taglio, perché è molto importante non umiliare la persona, ma quando la persona riceve dei soldi che sono un imprestito, dall'altra parte tutta la vita si sentono impegnati, si sentono in colpa che non hanno dato l'imprestito, ci sono delle persone che devono ritornare in questo mondo per ridare dei prestiti che hanno ricevuto. Allora, se uno dà un regalo sotto forma di imprestito, devi fare attenzione a molto come esprimere questo concetto, perché se uno dice, guarda, l'imprestito, quando vuoi ridammelo, allora uno dice, se quando voglio, quando posso, ma se non riesco, se mi sento sempre in colpa, poi uno lascia questo mondo, deve tornare a questo mondo a ridare i soldi a questo qua. Non è il massimo. Se uno vuole usare la copertura, la maschera dell'imprestito per non umiliare quello che riceve, deve fare in maniera molto delicata, deve dire, guarda, questo è un imprestito, quanto potrai me lo dai? Se non potrai, allora te lo perdono da adesso, non è un problema, tu considera un imprestito. Allora diventa, sì, un imprestito che veramente non è proprio un imprestito, allora questo sa che non si deve sentire in colpa e comunque lui non deve tornare in questo mondo a ridare questo imprestito e così via. Detto questo, adesso vi racconterò una storia che è legata a questa introduzione che ho fatto adesso. Noi abbiamo citato 5 livelli di Tzedakah. Abbiamo detto chi impresta, chi non sa chi ha dato, chi quello che ha ricevuto, quando uno dei due lo sa, chi dà sa, quando chi riceve sa, quando tutti e due lo sanno, quando uno lo dà con una bella faccia, quando uno lo dà in maniera con un cattivo umore, quando uno dice ci mette con una buona parola. Ci sono 8 livelli, il memo ne elenca, e il massimo di tutti i livelli è quando uno dà non sa chi ha dato, e poi chi riceve non sa da chi ha ricevuto. In realtà questo non è il livello altissimo, al massimo, ma quasi massimo, perché appunto dicevamo che è il livello ancora più alto quando uno è in presta, ma proprio di Tzedakah il livello è il settimo livello quando i due lati non si conoscono affatto. Bene, a questo punto vi racconto una storia a dir poco fenomenale. Una delle più belle storie che del Rebbe di Lubavitch. Io questa storia l'ho sentita 20 anni fa. Vi dico che questa storia l'ho sentita dalla fonte direttamente dalla persona che gli è successa. Ho raccolto degli altri dettagli, ce ne sono tanti di dettagli, non so neanche se riesco a raccontarvi tutti i minimi dettagli, ve la racconto in maniera più ampia possibile. È veramente qualcosa di fenomenale. Allora, a Toronto vivono due fratelli, due maestri, grandi maestri, professori, uno fisico, uno fa filosofia anche, insegnano all'università a Toronto, cioè materie secolari, non particolarmente religiose. E tutta la famiglia Shohat, questa famiglia di Toronto, tutti sono 4-5 fratelli, tutti delle grandissime menti. Uno è un Rosh Yeshiva, un capo di un dirigente di una Yeshiva a Los Angeles, un altro a Miami, un altro, due sono a Toronto. Allora, a Toronto hanno scritto dei libri. Uno dei due fratelli di Toronto, che si chiama Emmanuel Shohat, ha scritto dei libri in inglese sulla Hasidut, sulla filosofia hasidica, molto interessanti. Questa storia è successa a David Shohat. David Shohat, lui è un grande professore, famosissimo, e lui nel 1978, praticamente stiamo quasi parlando di 30 anni fa, 28 anni fa per esattezza, lui riceve un invito ufficiale per andare a parlare in un convegno, e il tema di questo convegno era la Tzedakah. Siccome era vicino anche a Purim, allora l'argomento che si parlerà in questo convegno sarà Tzedakah e il legame che c'è tra Tzedakah e Purim. Questo convegno era organizzato da preti, da cattolici. Il luogo dove si sarebbe tenuto era a Buffalo, nello stato di New York, e, ovviamente negli Stati Uniti, United States of America, E lui ha ricevuto questo invito ed era molto dubbioso se partecipare. Il primo dubbio che si era chiesto: cosa gli interessa a questo gruppo di preti, cardinali, studiosi, teologi? Cos'è l'opinione della Torah riguardo la tzedakah legato a Purim? Non riusciva a trovare ragione e soddisfazione per andare. D'altronde lui voleva dedicare il suo tempo ad avvicinare gli ebrei, eccetera, eccetera. E lui ha detto: magari la mia opinione verrà presa sotto, in maniera così facile, sottovalutata, non darà interesse, per cui andrò lì a perdere tempo, devo prendere l'aereo e viaggiare fino a Buffalo. Un altro dubbio che tormentava il cuore di Shochat, David Shochat, era che c'era un periodo c'era un clima pessimo, c'erano bufere di neve, era molto scettico su questo viaggio, non sapeva se andare da solo, con la moglie, eccetera. Allora lui stava quasi quasi optando a non andare, per via di tutti i fattori, per via della moglie, per via di tutto quanto, però aveva un dubbio. Si era detto: se io non andrò, c'è il rischio che io non andando, magari la visione del mondo nei confronti della tzedakah, vista dal punto di vista ebraico, potrà essere sottinteso, frainteso, magari per le persone potranno pensare che io non ho voluto andare perché l'ebraismo non ha niente da dire in proposito. Allora può darsi che io metto in cattiva luce, rischio di mettere in cattiva luce l'opinione della Torah e l'opinione ebraica sulla tzedakah, forse ho il dovere di andare e chiarire questo, dire quanto vale secondo la Torah tzedakah, che è un grandissimo valore, eccetera, eccetera. Allora, per via di tutti questi dubbi, Rav David Shochat, il rabbino Shochat David, scrive una lettera al Rebbe e chiama per esattezza il segretario del Rebbe. Il Rebbe Rav Chadakov, segretario personale del Rebbe, uno dei segretari personali, e gli chiede: per favore, ho un dubbio molto urgente, devo andare tra pochissimo a Buffalo e non so se andare, il tempo è pessimo qua e là, cosa mi consigli, cosa dice il Rebbe, vado o non vado? Gli dice: rimane un attimo in linea, ti chiedo al Rebbe subito, vado al Rebbe a chiedere questa domanda. Ritorna indietro dopo 2 minuti e dice: guarda, ho chiesto il Rebbe, il Rebbe mi ha detto che assolutamente è positivo il fatto che tu vada, perché è giusto che si sappia cosa pensa la Torah in proposito, ed è molto importante che non venga fraintesa l'opinione della Torah, per cui il Rebbe è molto soddisfatto che tu vada, vai tranquillo, non preoccupare del fatto che tu sia ortodosso, non preoccupare di niente, vedrai che tutto andrà bene, avrà successo. Tra l'altro, dice Rav Chadakov a Rav Shochat, il Rebbe ha detto: visto che sei in un'occasione del genere, magari sarebbe l'ideale che tu approfondisci il tema di Matan Beseter. Cosa vuol dire Matan Beseter? Ad esempio in Libano c'era un fondo di raccolta di soldi che si chiamava Matan Beseter. La gente dava al fondo, il fondo distribuiva, chi dava non sapeva, chi dava, chi riceveva non sapeva. Si chiamava, il fondo proprio aveva il nome di Matan Beseter. Infatti il livello più alto della tzedakah, o quasi il livello più alto, il settimo livello, si chiama Matan Beseter. Tu dai, Matan vuol dire dono nascosto, tu dai nascosto, non sai chi ha ricevuto, chi ha ricevuto, non sai chi ha dato, niente. Matan Beseter. Allora Rebbe gli dice a Rav Shochat, dice: magari approfitta di approfondire il tema di Matan Beseter, di quanto sia importante dare la tzedakah di nascosto, e magari già che ci sei racconti anche la storia del Tosfot Yom Tov. Il Tosfot Yom Tov era il rabbino capo, era uno che ha scritto un libro, un commento sulla Mishnah che si chiama Tosfot Yom Tov. Questo rabbino capo della città di Praga si chiamava Rabbi Yom Tov Lipman, di cognome Heller. Praticamente Rabbi Yom Tov Lipman Heller, Rabbi Heller. Lui era il rabbino capo di Praga nel XVII secolo e c'è una famosa storia, molto molto famosa, di quel del donatore nascosto della città di Praga, che lui rimaneva sempre nell'anonimato, E poi dice, già che vai magari, parli anche di Martin Vassetter, parli della storia del di Praga e parli della storia del famoso donatore generosissimo segreto, e così magari è un ottimo punto per approfittare di parlare di questo argomento. Rashofat quasi sviene al telefono, dice, miseria, quasi non andavo più a questo convegno con questo bufere di neve che sono in corso. E Rebbe mi dice, non solo che non è sbagliato che io vada, non solo che è producente, eccetera, ma addirittura Rebbe mi dice, mi dà un programma e mi di parlare di Matan Basseter, che uno deve dare soldi nella che è nascosto, di parlare della storia del famoso del Ravella di Praga, la capa di Praga. Cioè, c'è qualcosa di incredibile in questo, vuol dire che Rebbe mi ha dato anche il programma della serata, non solo mi dice di andare, cioè, a questo punto io non sto andando solo per uscire d'obbligo, sto andando proprio a fare una missione, Rebbe mi ha detto di andare a parlare di questi argomenti, ci sarà una ragione, ci sarà un Allora acquisisce sicurezza, è contento, prima era un po' così depresso, non voleva andare, dice a sua moglie, adesso andiamo, due biglietti io e te, andiamo nell'albergo, prendono l'albergo, tutti e due vanno a passare lì, il weekend, e così il nostro Rav David Chochat acquisisce molto più serenità, e capisce che sta facendo una missione del Rebbe, un shlichut, un messaggero del Rebbe ben molto specifico che Rebbe l'ha mandato, che magari potrà capire il perché o non potrà capire il perché proprio di questo argomento, ma almeno c'è una ragione, c'è una missione particolare. E così i due coniugi Shochat prendono il volo di Buffalo, di Toronto a Buffalo, atterrano prima di Shabbat e si preparano per il grande convegno che prenderà luogo nella città di Buffalo. Non vi dico i problemi che hanno riscontrato i due coniugi nell'atterraggio, negli spostamenti, con le bufere di neve, era veramente molto difficile per loro, sappiamo che è una zona molto nevicata, stiamo parlando di pieno inverno, di febbraio. Comunque i due non si sono arresi e non si arrenderanno, specialmente dopo che hanno scoperto che Rebbe gli ha dato proprio una missione molto specifica. Prima di procedere nel racconto del convegno, qualcuno di voi conoscete questa famosissima storia di Praga, del Rabbino Heller, del Tosfot Yom Tov? O ve la racconto in breve? Nessuno qua sembra molto familiare di questa storia, anche se è molto molto famosa, vi dico la verità. Va bene? Allora, vista la circostanza, ve la racconto io. Allora, a Praga nel XVII secolo abitava una persona molto, ma molto molto ricca. Questa persona si chiamava Pinchas. Era una delle persone, o forse la persona più ricca di tutta la comunità. Ma tutti odiavano questo Pinchas, proprio non lo sopportavano. Perché ogni volta questo qui non aiutava nessuno, non dava da mangiare a nessuno, la gente che entrava a casa sua usciva sempre le mani vuote. Allora la gente proprio non lo sopportava. Quando arrivava Pinchas non lo chiamavano più neanche Pinchas, lo chiamavano il Tecchiaccio. Arrivava Pinchas, è arrivato il Tecchiaccio, è andato il Tecchiaccio, mamma mia come ha attaccato i soldi, non ne possiamo sopportare uno così, non è possibile che uno stia così bene e non aiuti mai nessuno. Arrivavano da lui qualsiasi tipo di causa, gli orfani, matrimoni, bisognosi di qualsiasi genere. Pinchas sempre diceva, mi dispiace ma non posso aiutarvi, uscivano a mani vuote. Tutti dicevano, ma questo Pinchas cosa pensa di portarsi i soldi nella tomba? Cosa pensa che lui può i soldi che uno vive all'infinito? Tutti lo odiavano, non ne potevano. Tutti aspettavano con ansia quel giorno che lui sarebbe andato da questo mondo per vedere cosa sarebbe successo con i suoi soldi. È arrivato il giorno, come ognuno di noi, questa è la storia di ognuno di noi, come diceva la vecchia canzone. Allora, a questo punto arriva la notizia che è morto Pinchas. La città di Praga festeggia. Finalmente abbiamo atteso questo momento. In città, invece di vedere lutto, di vedere tristezza, la gente quasi festeggia, tutti dicono vediamo, vediamo adesso questi soldi, dove andranno a finire questi soldi? Andranno alla sua tomba? Vediamo un attimo cosa succederà. È morto il terchiaccio, dicevano, non dicevano neanche morto per caso. È morto il terchiaccio. Quando sono arrivati a seppellirlo, tutti dicevano, questo qui dobbiamo metterlo nel posto peggiore del cimitero. Perché non è possibile che uno come lui meriti, cioè, abbia fatto così tanto, abbia avuto così tanti soldi e se si è comportato in maniera così egoista. Allora hanno detto a Rabbino, dov'è il posto più così, meno pregiato, più disonorevole, possiamo dire, addirittura umiliante? E Rabbino ha detto proprio nei confini del cimitero, proprio sul bordo bordo. E così l'hanno messo proprio vicino al cancello, hanno seppellito Pinchas, il terchiaccio. E così tutti dicono, adesso ci siamo sbarazzati di questo terchiaccio, adesso sicuramente la nostra città potrà vivere meglio, e le cose cambieranno, almeno uno, almeno la gente che ha i soldi, almeno che li diano gli altri, e non vedranno l'esempio sbagliato di questo Pinchas. Passa una settimana. Domenica, dopo un Shabbat, dopo più di una settimana, 10 giorni dopo la morte di questo famoso terchiaccio, all'improvviso arrivano tutti i negozianti, arrivano tutti i poveri della città, vanno dal rabbino capo, alla Veller, dicono al rabbino Veller, dicono, siamo disperati, non abbiamo da mangiare, non abbiamo niente, abbiamo passato Shabbat da fame proprio. Dice, come è possibile? E fino adesso, scusatemi, come facevate a vivere? All'improvviso tutti siete morti di fame qua? Diceva, no, veramente noi andavamo nei negozi, prendevamo da mangiare, e nei negozi tutti ci dicevano, voi vi diamo credito, non preoccupatevi, quando avrete dei soldi da pagare, ce li pagherete, non prendete i soldi. Diceva, vabbè, fino adesso avete preso con credito, prendete ancora con credito. Dicono, no, però i negozi non vogliono più darci credito. Come mai? Tutti così all'improvviso non mi danno più credito? Dicono, non riusciamo a capire come mai. Chiamatemi tutti i negozianti, dice Rabino Heller, il famoso Tosfot Yom Tov, commento Baal Tosfot Yom Tov. Arrivano i negozianti e Rabino Heller dice a voi, ebbene cosa è successo all'improvviso non dato più credito? Come la mettiamo? I negozianti dicono, sai com'è, rabbino capo, non è la situazione, non è felice, non è facile, cioè, no, a me voi non mi raccontate fottere, mi dovete dire la verità. Si guardano in faccia i negozianti uno all'altro e non sanno cosa fare, dicono, ci spiace Rav, ma noi abbiamo giurato che non possiamo svelare la verità, è un segreto che abbiamo giurato di non dirlo. Rabino Heller dice, guardate, nella mia vita non ho mai osato di usufruire della forza della Torah e della forza della mia posizione rabbinica. Ma siccome qui è una situazione di vita o morte, qua ci si imballa la vita e le famiglie di tante persone, io vi obbligo, sotto, con la veste di Rabino Capo e con la veste con la forza della Torah, vi obbligo a svelare il segreto. Si guardano in faccia i negozianti, nessuno ha il coraggio di parlare, si va avanti solamente il macellaio, con la faccia in giù, proprio con molto vergogna, umiliazione, dice Rav, la verità è questa, noi abbiamo giurato di non dirlo, ma fino ad oggi noi abbiamo dato credito perché il famoso terchiaccio Pinchas, lui veniva ogni fine settimana e chiudeva tutti i crediti che avevamo dato in prestito. E la settimana dopo di nuovo venivano i poveracci a chiedere mangiare e noi di nuovo li davamo a credito perché noi avevamo già chiuso il credito precedente. E così ogni settimana, così in continuo. I poveri non sapevano che loro erano mantenuti da questo Pinchas. Pinchas non sapeva chi dava. Praticamente lui manteneva quasi tutta la città E così noi però, questo Pinchas ci ha fatto giurare che noi non riveleremo il segreto, e noi non avremmo rivelato se lei non ci avrebbe obbligato, Rav. Però forse siccome lui è morto, magari il giuramento è meno forza, allora magari lei ci ha obbligato e siamo rimasti obbligati a dirgli la verità. Il rabbino sente questa storia, rimane scioccato. Non riesce a crederci. Non riesce a crederci che tutto quello che è successo, che per anni è stato umiliato questo Pinchas, in realtà lui manteneva in piedi la città. Non riesce a crederci che viene sepolto nel posto più umiliante del cimitero. Non riesce a crederci che lui ha dovuto far fare un giuramento, cioè far trasgredire un giuramento, usare e usufruire questa forza della Torah di far fare dire una cosa che loro hanno giurato. Non riesce a capire. Cioè all'improvviso tante cose divengono, si chiariscono, però si sente molto in disagio. Mentre è sommerso dai suoi pensieri, bussano alla porta del Rav quelli che raccogliono i fondi per gli orfani. Rav! Questo Shabbat non avrebbe potuto dare niente agli orfani! Cieco? Dice, ho già capito il perché. Subito dopo di loro arrivano quelli che fanno i matrimoni, quelli che riscattano i prigionieri, quelli che fanno questo, quelli che fanno tutti uno dopo l'altro, tutti i fondi della città, e tutti i shivot, i kollel, i beteclassici, tutti quanti vanno a dire, ah, non usciamo, qua abbiamo problemi, quell'altro problema, quell'altro problema, tutti quanti. Il rabbino capisce molto bene cosa sta succedendo, dice, purtroppo so già perché, so qual è la verità. Ormai è troppo tardi. Il grande Pinchas, il grandissimo donatore, generoso, generosissimo, se n'è andato. E adesso siamo nei grandi guai. Il rabbino si sente in grande colpa per tutto quello che è successo. Raduna tutta la città, il grande tempio, tutta la città viene, dice il rabbino a voce alta, dice, cari fratelli, noi siamo tutti qui per riflettere di quello che è successo. C'è stata una grave mancanza di riconoscimento e gratitudine nei confronti di colui che ha mantenuto tutta la città, tutte le istituzioni, tutti i fondi. Questa persona purtroppo se n'è andata e non solo noi non l'abbiamo sepolto e non l'abbiamo assistito nell'ultimo percorso, diciamo, quando ci ha lasciato nel funerale, tutti hanno parlato male di lui, li abbiamo seppellito nel posto più dispregevole del cimitero, e questo è una grande colpa che noi abbiamo, dobbiamo chiedere scusa al grandissimo filantropo e donatore della nostra città, Pinchas. Ho pensato molto di questa situazione e la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere scusa. Però questo non è sufficiente. Siccome è risaputo, dice il rabbino capo, che il posto dove viene sepolto il rabbino capo, quello diventa un posto molto importante e di solito i rabbini capi vengono sempre sepolti nel centro, nel cuore dei cimiteri, e intorno a loro mettono le persone che sono più attaccate, più ricche, più bisognose, più benestanti, che comprano le tombe vicino al grande rabbino capo. Dice per cui dice Raffaele, dice, ho deciso che forse una delle poche cose che potrà aiutare a risolvere, a chiedere scusa al grande Pinchas, è che io verrò sepolto proprio attaccato alla sua tomba, in maniera tale tutti quanti vorranno e desidereranno essere sepolti vicino a me, e così quella zona lì, che è la zona più umiliata e meno importante, più secondaria del cimitero, diventerà la zona più ghiottita e più importante, in maniera tale che tutti sapranno che questo Pinchas non è una persona qualunque, ma è un grandissimo santo, ed è per questo che lui sarà sepolto vicino a me. Questo è l'unico modo che io credo che posso fare qualche cosa per aggiustare questa situazione. E così fu. Il grande rabbino Heller, lo scrittore del Tosfot Yom Tov, famoso commento sulla Mishnah, quando viene a mancare, sotto ordine ben preciso, viene sepolto attaccato al grande Tirchione, dove sulla sua tomba, sulla sua mazzeva c'era scritto, qui è sepolto Pinchas, soprannominato il grande Tocchioni, ma in realtà la persona più generosa di tutta la città. Tutti commossi dalle parole del rabbino, con lacrime agli occhi, si commuovono per le parole che lui ha detto e si sentono veramente in colpa e in dovere di riconoscere e di apprezzare quello che ha fatto questo grandissimo Matan Basseter. Bene, adesso questa è in breve la storia del famoso Tirchione, il famoso Pinchas, il Tirchione della città di Praga nel secolo XVII. Torniamo a Buffalo al 1978, un weekend di febbraio. Il rabbino David Shochat arriva a Buffalo con la sua anima gemella, fa lo Shabbat lì, con la tempesta di neve incredibile, e arrivano all'auditorium, alla sala dove si terrà questa grande conferenza sulla Tzedakah. Arriva il turno di Rabino Shochat, c'è Rabino Shochat, e inizia a raccontare. La Tzedakah dell'ebraismo non è un dettaglio. La Tzedakah dell'ebraismo non è carità. La Tzedakah dell'ebraismo non è un modo come pulirsi la coscienza. Non è un modo come cancellare i propri peccati. Non è un modo come sentirsi bene. Ma anzi, più è nascosta la mitzvah e più ha valore la mitzvah. E quando la tzedakah viene fatta di nascosto viene chiamata Matan Beseter. E qui io vi racconterò una storia di Matan Beseter. E racconta la storia del famoso Pinchas, il Tirchione, tutti i preti studiosi, teologi sono lì a ascoltare questa bellissima storia scioccante, commovente. E finisce la storia, la gente proprio è trasportata nel cimitero di Praga, dove è sepolto questo Pinchas, e all'improvviso tutti si sentono ritornare negli Stati Uniti, tutti iniziano a battere le mani, complimenti, bellissima storia, bellissimo speech, molto in gamba. La gente rimane veramente commossa dalle belle parole, dagli insegnamenti, in particolare dalla storia di Pinchas, il Tirchione. Alla fine della conferenza si avvicina un prete, gli dice: scusami, ma è interessante questa storia che tu hai raccontato, mi diresti più o meno quanto tempo fa è orientata questa storia? Gli dice Rabbino Shochat, David Shochat, dice sì, più o meno 350 anni fa, all'incirca. Il prete sente questa risposta e dice: ah, beh, interessante, molto interessante. Cioè, è proprio una risposta che proprio gli garbava molto, gli è piaciuta, così lo saluto e dice: complimenti, veramente mi è piaciuta molto questa.